Buona domenica ad ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare. Ciao da Niccolò Vecchia, ben ritrovati con C'è di Buono. C'è di Buono che anche per i mesi estivi sarà da queste parti, tra le 12.30 e le 13 circa ogni domenica. Ad agosto ci saranno delle repliche, però ancora per tutto il mese di luglio invece puntate inedite con i nostri ospiti per parlare di cucina, di alimentazione, di cultura gastronomica, di ristorazione. Tutto insomma gira intorno al cibo in questa trasmissione, e tra poco, quando vi dirò il titolo del libro di cui parleremo oggi con il nostro ospite che tra poco vi presento, capirete di cosa parleremo oggi, perché è un titolo molto chiaro e esploreremo alcuni diciamo dei modi in cui il cibo entra nelle nostre vite, nella nostra quotidianità, ma anche nelle nostre società e nella politica delle nostre società. Vabbè, insomma, tra poco vi dico un titolo e capirete tutto, ma soprattutto vi introduco il nostro ospite. Prima di farlo vi ricordo semplicemente che se volete ascoltare i podcast di C'è di Buono potete andare molto semplicemente sul sito radiopopolare.it, ma li trovate anche sulle principali piattaforme dedicate ai podcast. Dunque entriamo nel vivo della puntata di oggi introducendo il nostro ospite che, come vi dicevo, ha scritto un libro dal titolo molto diretto, molto efficace, direi anche un po' puntuto, dato che se leggiamo la frase "il cibo è politica", evidentemente capiamo subito di che cosa stiamo parlando, ma forse lo capiremo meglio chiacchierando con Fabio Ciconte, che appunto ha scritto per Einaudi questo libro. Intanto gli do il benvenuto. Buona domenica Fabio, grazie di essere con noi.
Buona domenica a tutti voi.
Fabio Ciconte è scrittore, esperto di filiere alimentari, ha cofondato un'associazione ambientalista che si chiama Terra ed è presidente del Consiglio del Cibo di Roma. Fabio, intanto partiamo da una domanda che ha a che fare non tanto con questo libro, che è uno dei diversi che hai scritto intorno ai temi di cui ci occupiamo anche noi qui a C'è di Buono. Ti faccio una domanda che arriva forse un pelo prima, insomma. Com'è che nella tua vita, Fabio, un giorno hai deciso che alimentazione, cibo, filiere, sistemi alimentari erano gli argomenti a cui volevi dedicare la tua intelligenza e il tuo impegno?
Ma intanto è un impegno che nasce molti anni fa, parliamo di direi quasi 25 anni fa, quindi okay. Da anche il tempo che passa. E quando abbiamo, a un certo punto io venivo da una militanza ambientalista sostanzialmente, mi sono sempre occupato di ambiente, di cambiamenti climatici, e il cibo è sempre stato parte dell'oggetto di discussioni che facevamo. Poi a un certo punto abbiamo deciso invece di fondare un'associazione che avesse proprio questo tra i suoi obiettivi principali, cioè quello di provare a interrogarsi sui sistemi alimentari, provando a renderli più sostenibili sotto tutti i punti di vista, quello ambientale e anche quello sociale, naturalmente, cioè tenere insieme queste due questioni enormi del nostro tempo. E da lì nasce l'impegno dell'associazione che si chiama Terra, non a caso, certo. E che ha visto, diciamo, inizialmente parte di un gruppo di volontari, di attivisti, di appassionati, anche un po' di esperti, interrogarsi su questo. Poi Terra negli anni è cresciuta, è diventata insomma una bella e spero autorevole associazione che si occupa di questo.
Il tuo ultimo libro, come dicevo, ha questo titolo molto diretto, Il cibo è politica, e dicevo non è il primo che tu scrivi. In questi anni sono usciti diversi titoli a tua firma che ad esempio dicono Il grande carrello, chi decide cosa mangiamo, oppure Fragole d'inverno, perché saper scegliere cosa mangiamo salverà il pianeta e il clima. Mi fermo su questo titolo del 2020 perché nel tuo Il cibo è politica, invece, uscito molto più di recente, leggiamo una introduzione, una presentazione che dice: tra le altre cose. È arrivato il momento di ammetterlo. Non saranno le nostre azioni quotidiane a metterci in salvo. Anzi, rischiano addirittura di essere parte del problema perché ci distaggono dalle responsabilità reali della politica e dei mercati. Al di là del fatto che sono davvero molto, molto colpito e convinto del fatto che le cose stiano come si dice in queste poche righe, il fatto di dirsi che cosa posso fare come consumatore è una domanda sbagliata, che è il titolo di uno dei capitoli che troviamo all'interno del tuo libro, credo sia un tentativo importante di ribaltare in parte una narrazione, e mi chiedo se è un ribaltamento che anche nella tua vita, nella tua percezione di questi temi, in qualche modo è avvenuto, visto che ad esempio appunto nel corso della tua vita forse hai parlato anche di come scegliere, di come essere consumatori consapevoli potesse invece essere una cosa utile.
Io ho bisogno di un momento di onestà anche nei miei riguardi, perché in questi anni faccio parte di quelli che ha dato enormi consigli per gli acquisti, no? Cioè, quando mi chiedevano cosa posso fare come consumatore, io ho sempre dispensato i consigli da manuale, quindi compra biologica, non andare al supermercato, iscriviti a un gruppo di acquisto. E quindi, insomma, in qualche modo faccio parte di quelli che ha fatto questa cosa. Poi mi sono reso conto però che forse questa cosa aveva in sé un problema. Cioè, noi stavamo scaricando tutta la responsabilità sulle spalle del consumatore. Intanto definendolo come consumatore, che io trovo già una cosa abbastanza sbagliata, cioè l'autodefinire noi stessi come unica categoria sociale di riferimento è quella dell'essere consumatori, come se non fossimo più persone, come se non fossimo più cittadini, no? Oppure pensa come se non fossimo più elettori, visto che ormai nessuno va più a votare. E poi questa cosa nascondeva il fatto che non tutti hanno le possibilità di poter essere consumatori, di poter fare quelle scelte di acquisto consapevole che in tanti abbiamo, diciamo, suggerito di fare in questi anni. E soprattutto c'era una questione, che tutta questa attenzione che noi abbiamo messo sul ruolo del consumatore ci ha distolto dal prendercela con chi ha le responsabilità davvero profonde di questo sistema che non funziona. Quindi mi riferisco alla politica, mi riferisco ai mercati, alla finanza, ai supermercati, insomma al grande mondo delle imprese, che in questi anni hanno avuto delle grandissime responsabilità, anche perché, come dire, in tutti questi anni poi la situazione, se pensiamo alla situazione climatica o se pensiamo ai nostri portafogli, la soluzione non è migliorata. Quindi ecco perché penso che oggi il cibo sia una questione politica, sia una delle tra le questioni più politiche del nostro tempo, e quindi come tale deve essere affrontata.
I sistemi alimentari sono evidentemente un punto centrale delle questioni di cui tu tratti nel tuo libro Il cibo e politica, spieghi, racconti come vadano resi sostenibili, e che però serva capire come, e nel capitolo subito successivo dici in maniera ancora più diretta ed esplicita una cosa che iniziava ad accennare poco fa con le tue parole, ovvero che esista un diretto problema di costo del cibo. Da una parte perché ci troviamo di fronte a un paradosso, da una parte perché il cibo costa troppo per milioni di persone, e dall'altra parte perché ha un prezzo troppo basso per remunerare adeguatamente chi il cibo lo produce, e perché non si scarichino i costi sull'ambiente. Questo paradosso non credo che ci debba bloccare, però, perché il dubbio che potrebbe venire è: quindi siamo fregati, cioè non c'è modo di uscire da questo paradosso.
Beh, no.
Non è quello che ci stai dicendo in questo libro. Quindi
no, questo è un libro, guarda, è un libro che vuole essere molto ottimista, anzi è un libro molto ottimista, è, diciamo, un libro che prova a dare, diciamo, qualche sguardo anche sul futuro, perché io penso davvero che possiamo cambiare lo stato delle cose, però per farlo dobbiamo avere una lettura un po' nuova dello stato delle cose. Il tema del costo è un tema centrale, perché se noi ci pensiamo, a chiunque ci ascolta, noi quando ormai parliamo di cibo lo associamo sempre più spesso al suo costo, cioè il cibo e costo sono due elementi profondamente associati, profondamente legati. Il problema è che oggi, diciamo, il cibo vive questo grandissimo paradosso del costare troppo e allo stesso tempo costare troppo poco. Cioè noi sappiamo che dovrebbe costare di più il cibo per poter remunerare tutta la filiera, per poter essere ambientalmente sostenibile, ma sappiamo che non ce lo possiamo permettere. Quindi viviamo dentro questa enorme anche frustrazione di, come dire, avere come dire, il desiderio di fare una spesa consapevole, ma la consapevolezza di non potercelo permettere. Il tema è come affrontare questo grande paradosso. Allora, io penso che non possiamo più pensare di affrontarlo esclusivamente con il nostro acquisto consapevole, benché, diciamo, noi dobbiamo essere consapevoli negli acquisti che facciamo, questo lo sottolineiamo per
Certo.
non dare, come dire, idee diverse. Però dall'altra parte dobbiamo in qualche modo interrogare la politica su questo. C'è una questione che io pongo nel libro, che credo sia oggi una delle questioni, anche dal punto di vista ecologico, dal punto di vista delle battaglie ecologiste, più rilevanti di tutte. Cioè, se noi vogliamo affrontare il tema del cibo, se noi vogliamo affrontare il tema della transizione ecologica, una delle questioni che dobbiamo affrontare per prima è la questione dei salari, perché i salari sono drammaticamente bassi, drammaticamente più bassi di molti paesi del resto d'Europa, e questo non ci permette di poter ragionare davvero in maniera seria rispetto al tema dei consumi, perché poi quello che succede è che tutti quanti, quando andiamo a fare la spesa, andiamo a fare al supermercato tentando di spendere il meno possibile. Tant'è che i supermercati, dove oggi, ricordiamolo, passano quasi l'80, anzi oltre l'80% degli acquisti alimentari, quindi una percentuale enorme, loro, diciamo, vivono tutto su una dinamica di prezzo più basso, quindi dell'offerta migliore che ti possono fare, proprio perché sanno che tutti quanti noi andiamo al supermercato tentando di spendere il meno possibile. Quindi credo che noi dobbiamo intervenire esattamente su questo elemento rompendolo.
Stiamo parlando con Fabio Ciconte per raccontare il suo libro Il cibo e politica e proseguendo con gli argomenti che schizzano fuori, diciamo, dalle pagine di questo libro, credo che sia utile riprendere il tema supermercati, dato che lo hai appena citato e in uno dei capitoli che troviamo in questo libro, tu ci dici: purtroppo non c'è alternativa ai supermercati. E prima dicevi anche: la maggior parte di noi fa la spesa al supermercato e gli altri mentono. Al di là di il fatto che il libro è pieno di titoli che invogliano direttamente a leggere, e quindi anche molto simpatici, credo che sia utile spiegare dal tuo punto di vista perché quello che spesso viene considerato uno degli obiettivi di un cambiamento radicale dei sistemi alimentari, cioè la grande distribuzione organizzata, dal tuo punto di vista, non trova una vera alternativa.
Ma perché i supermercati in questi anni, da quando sono nati, hanno saputo interpretare i mutamenti della società, i mutamenti delle famiglie, il modo diverso in cui facciamo la spesa, appunto, dicevamo prima, il tema del basso reddito, e anche il tema delle comodità. Oggi una delle questioni più grandi della nostra vita sono i tempi di vita, no? Sono
Certo.
tutti lavori che, insomma, ci portano a stare fuori casa tutto il giorno, quindi quando torniamo a casa magari dobbiamo correre a fare la spesa e quindi vogliamo comprare la cosa più veloce del mondo, perché ormai cuciniamo sempre di meno, anzi addirittura in alcuni casi non cuciniamo più. Ecco, il supermercato è riuscito, ahimè, e sottolineo ahimè, a interpretare meglio di altri questa trasformazione sociale. In qualche modo l'ha anche indotta questa trasformazione sociale, ma non si è creata un'alternativa. nel frattempo, perché per esempio i mercati rionali hanno sono esperienze meravigliose, però nel frattempo stanno chiudendo le esperienze di distribuzione alternativa. Pensiamo diciamo a quei meravigliosi gruppi di acquisto locali e solidali che sono nati negli ultimi 30 anni, ma non hanno, diciamo, no, non sono, sono imparagonabili al potere di un supermercato. E quindi questo, diciamo, io mi occupo da anni di supermercati, li ho studiati, analizzati, perché sono veramente uno spaccato sociale interessantissimo. E quando vuoi capire cosa succederà nella società nei prossimi anni, ti conviene andare a fare una passeggiata lungo gli scaffali del supermercato, perché lì si capisce molto di più di quanto non ti faccia capire la politica. E però questa cosa è indicativa, no? È indicativa di come si trasformerà il sistema alimentare. Allora io penso che lì dentro dobbiamo guardarlo in maniera molto critica, dobbiamo chiedere al supermercato di fare delle scelte diverse a quello che sta facendo. Pensa per esempio all'utilizzo della plastica o del packaging, che è veramente diventato un qualcosa di insopportabile, perché c'è una iperproduzione di plastica inutile e di packaging inutile. Perché? Perché i supermercati devono darti quest'idea che tutto il cibo che stai comprando è sostenibile, quindi ti fanno questa confezione un po' di carta, di cartoncino marrone, che ti fa sembrare un po' di stare dentro una foresta, no? E tutto questo, insomma, va un po' ribaltato, va un po' rivisto, va puntata l'attenzione nei confronti del supermercato e non tanto del consumatore, che in questi anni è stato oggetto di, e anche un po' di fatto sentire in colpa perché andava a comprare al discount. Ma la responsabilità non è di chi va a fare la spesa al discount, ma è di un sistema che ha messo nelle condizioni milioni di persone di non potersi permettere altro.
Certamente, e se continuiamo a parlare di anche comodità, della nostra realtà di consumatori consapevoli, anche se appunto come ci spiegavi prima sono termini che possono essere azzeccati fino ad un certo punto, dobbiamo sottolineare come anche il creare una domanda, ad esempio, di alimenti cosiddetti sostenibili abbia a sua volta poi creato un mercato specifico, e tu parli appunto di target del mercato della sostenibilità, ma contemporaneamente racconti in un altro capitolo della realtà del attivismo fatto direttamente dai brand, dalle aziende multinazionali, dal fatto che per certi versi quando le imprese, un certo tipo di imprese, direi io aggiungendo qualche parola al tuo titolo, queste aziende si mettono al fianco di certi consumatori e di certi temi, è ancora più difficile cercare di distinguere, di fare un'opera di discernimento tra ciò che effettivamente ha senso e ciò che invece è puramente marketing.
Beh, ma noi lo vediamo questo. A me preoccupa moltissimo, perché oggi in una comunicazione così volatile, così veloce, così superficiale, è molto difficile distinguere quali sono quei marchi che si comportano bene, quelli che fingono. Noi abbiamo un tema enorme che ha a che fare con greenwashing, no? Cioè, questa idea che tu basta dipingere di verde un qualsiasi prodotto diciamo, per raccontarlo come green. Non è esattamente così, perché la sostenibilità è un concetto anche un po' più profondo, no? Di quanto lo si racconti. E questa cosa però hai a che fare con un mondo delle imprese che oggi si sta impossessando del tema della sostenibilità, facendoti credere che sta cambiando lo stato delle cose. Se quando io leggo su un pacco di frollini, senza voler fare i nomi delle aziende, che quel pacco lì è fatto da agricoltura sostenibile, è bene che si sappia che agricoltura sostenibile non vuol dire niente. Cioè, non c'è nessun disciplinare, nessun bollino, nessun accordo che prevede il fatto che ci sia un titolo agricoltura sostenibile. Quindi è una grande menzogna, da cui però è difficile sganciarci, anche perché parliamo di grandissimi marchi, non parliamo di
Certo.
marchi di sottomarchio, di cose poco note. E quindi quando un grande marchio si prende gioco di te, di me, di chi ci ascolta, ma è sempre più complesso e giocano esattamente su questo, giocano sul fatto che tu non hai più il tempo e la voglia di guardare un cartellino, giocano sul fatto che ormai leggere un'etichetta è una specie di lavoro, devi avere una laurea per guardare oggi un'etichetta alimentare, perché sfido chiunque ad avere la certezza che quello che sta comprando è davvero quello che c'è scritto, e nel frattempo non abbiamo il tempo, non abbiamo i come dire, salari bassi, facciamo una fatica tremenda, e quindi insomma tutto questo provo a raccontarlo in queste pagine, di cui davvero devo dire sentivo un po' l'urgenza, perché sentivo l'urgenza di cambiare il segno a un racconto un po' stereotipato, un po' semplificato eccessivamente sul cibo, anche perché poi sui social appunto il tema del cibo emerge enormemente, abbiamo consigli quotidiani su come fare meglio, su come mangiare meglio, su come fare la dieta meglio, su come essere sempre migliori di quello che sempre migliori degli altri in questa società della performance, no? Quindi facciamo molta fatica. Quindi ecco, forse un libro che vuole dare un attimo di respiro. Ecco. Prendiamoci un momento, riflettiamo e cambiamo il punto di osservazione delle cose.
Certo, ed è effettivamente quello che succede nelle pagine del tuo libro Cibo e Politica, parlando di mercato, e di mercati, e sostanzialmente di capitalismo. A un certo punto ci si ritrova di fronte a quella equazione apparentemente elementare, domanda-offerta, e il fatto che un certo tipo di domanda, consapevole magari, sostenibile magari, possa poi indirizzare il mercato e gli attori del mercato, le imprese, quindi a comportarsi, tra virgolette, meglio, è una cosa che spesso ci viene raccontata, ma che forse potrebbe essere fuorviante, e tu credo lo spieghi piuttosto bene, chiaramente, quando parli di un altro paradosso, che è il paradosso della carne, cioè dici in fondo se ci fosse più richiesta di sostituti vegetali della carne ne verrebbero prodotti di più, però tu problematizzi questa equazione spiegando che appunto forse è necessario anche un altro tipo di intervento in questo genere di sistema di filiera.
Ma sì, perché diciamo in questi anni abbiamo puntato tutta l'attenzione sul mangiare meno carne. Noi abbiamo consigliato a tutti: mangiate meno carne, mangiamo meno carne, che è verissimo, noi dobbiamo mangiare meno carne per ragioni etiche, per ragioni ambientali, per ragioni climatiche. Dopodiché, mentre noi consigliavamo tutto questo, mentre il popolo dei vegani e dei vegetariani aumentava, e sono ben contento che ciò sia accaduto, nel frattempo la produzione mondiale di carne è aumentata, non è diminuita. Questo per diverse ragioni, perché i paesi, diciamo, più benestanti mangiano sempre più carne, perché mangiamo tutti sempre più carne. E quindi cosa è successo? E questo aver spinto a chiedere di mangiare meno carne ha creato una nuova fetta di mercato, che è stata fatta. Quindi se tu vai oggi al supermercato trovi il tuo angolino per il tofu e per il seitan. Ma nel frattempo non è diminuita il numero di prosciutti, come dire, prodotti in questo paese. Anzi, diciamo, l'indicazione è quella di aumentarne ancora di più. Allora, io, diciamo, il suggerimento che do, l'auspicio che ho è che invece di suggerire di mangiare meno carne, bisognerebbe cominciare a dire di produrre meno carne, che sembra, diciamo, non una questione semantica, no? Un po' lessicale, ma in realtà è una questione profonda, perché se noi cominciamo a dire che bisogna produrre meno carne, cominciamo a puntare il dito contro le istituzioni che su questo non muovono un dito, anzi
Anzi,
sono per il
infatti.
produttivismo spinto, e per esempio chiedere che venga discussa in Parlamento una proposta di legge che Terra, che è la mia associazione, l'associazione di cui faccio parte, insieme a Greenpeace, a WWF, alla LIPU, a ISDE, stanno chiedendo, cioè, caro Parlamento, facciamo una discussione sul futuro della zootecnia di questo paese, ma nel frattempo facciamo una moratoria, quindi che preveda il divieto di apertura di nuovi allevamenti intensivi. Questo cambio di approccio è il cambio di cui noi oggi abbiamo bisogno, altrimenti diventa una guerra fra singoli individui, fra l'onnivoro È il vegano, fra il vegetariano e quello che mangia solo carne. E a quel punto, come dire, diventa una guerra già perdente, perché non guarda in faccia le responsabilità dei mercati, non guarda in faccia le responsabilità delle imprese.
Fabio Ciconte, io ti ringrazio davvero molto per tutto quello che ci hai raccontato. Avrei altre 100 cose da chiederti e probabilmente anche i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, che però potranno trovare almeno alcune, magari delle risposte che hanno in mente nel tuo libro che è uscito per Einaudi. Si chiama Il cibo e politica. E ricordo l'associazione Terra, se volete approfondire ancora di più questi temi e i temi che vengono trattati proprio da Terra e da Fabio Ciconte, che ne è cofondatore. Grazie ancora per il tuo tempo e buona domenica, Fabio.
Grazie a voi, buona domenica.
Grazie per l'ascolto, anche per questa domenica C'è di buono finisce qui e vi ricordo, se volete riascoltare questa puntata, magari farle sentire a qualcuno a cui potrebbe interessare, i podcast li trovate su radiopopolare.it, sulle principali piattaforme, Spotify compresa, dedicata ai podcast, e se volete scrivermi la mail è vecchia@radiopopolare.it. Tra poco arrivano le notizie del giornale radio, appuntamento con C'è di buono, a domenica prossima a 12.30.